Cari amiche e amici di Ottolina TV, oggi diamo letteralmente i numeri.
18.
Ciao a tutti, io sono Fabio Perrone, parlo per conto di Paese Reale e vi do il bentornato alla puntata 7 di Fardelli d'Italia, la nostra rubrica settimanale con Ottolina TV in cui indaghiamo falle e contraddizioni della politica italiana. Italiani e patrioti di terra, del mare e dell'aria, ben ritrovati. E siamo in una settimana di festa, perché siamo qui riuniti a festeggiare i grandi risultati economici del nostro governo. Non vi ritrovate in questa definizione? Forse non siete del tutto d'accordo, o almeno il successo non ha travolto economicamente la vostra vita? Beh, in questa settimana però si è parlato molto di questo. E grazie alla nostra presidenta, parliamo ovviamente di Guendalina Anzolin, che saluto, vi diamo alcuni dati, vi diamo degli strumenti per analizzare al meglio quello che ha detto Giorgia Meloni e cosa racconta del proprio operato l'esecutivo. Intanto, per iniziare, si festeggia questo dato dello 0,5% di riduzione del tasso di disoccupazione. Peccato che nessuno dica che contestualmente a ciò aumentano dello 0,4% gli inattivi. Sì, perché noi siamo portati a credere che i disoccupati siano quelli che non lavorano. In realtà, in Italia, secondo l'Istat, il calcolo dei disoccupati avviene sulla base di coloro i quali hanno fatto attivamente domanda di ricerca formale di lavoro. Se sei andato a chiedere sotto casa se serviva il garzone in salumeria, non risulta, per essere più chiari. E oltretutto, e questo ovviamente fa sì che tutti coloro i quali non cerchino attivamente non compaiano nelle fila dei disoccupati. Infatti in Italia abbiamo 12,5 milioni di scoraggiati, ovvero persone in età potenzialmente attiva di lavoro che non fa formalmente alcuna attività di ricerca, non si iscrive ai concorsi, eccetera, eccetera. Infatti gli inattivi, appunto costoro, aumentano contestualmente dello 0,4%. Tradotto, in Italia aumentano le persone che non trovano lavoro, aumentano le persone che rinunciano a cercare il lavoro.
Non faccio più niente, basta, finito, adesso voglio fare la regina.
In barba all'evidenza che quindi il tasso di disoccupazione cali, anche perché la modalità con cui viene calcolata la disoccupazione è del tutto discutibile. Si definisce occupato in Italia colui il quale o colei la quale lavori per almeno un'ora nella settimana di analisi. Vi rendete conto che sia un lasso di tempo ridicolo e non è detto affatto che sia a tutti gli effetti definibile come un lavoratore, chi lavora così poco. Non a caso in Italia abbiamo ben il 12% di lavoratori poveri, ovvero sia di persone che pur lavorando spesso full time hanno dei contratti tali e una paga oraria talmente bassa da essere a tutti gli effetti cornuti e ammazziati, si spaccano la schiena e non arrivano alla fine del mese. E quindi tutti questi lavoratori occasionali e saltuari che lavorano una, due, tre ore a settimana e sono di fatto in mezzo ai guai, risultano comunque tra quelli che si attivano lavorativamente e consentono a Giorgia Meloni e soci di raccontarci di quanto sia bello l'operato del nostro esecutivo. Prendiamo un altro dato. Negli ultimi 5 anni, dal 2019 ad oggi, i salari in Italia si sono ridotti del 5%. Un dato molto significativo, che diventa ancora più tragico se consideriamo che, secondo l'OCSE, nella nostra Europa mediamente sono calati solo dell'1,4%. Dunque, potremmo dire che il governo di Giorgio Meloni, che doveva cambiare tutto, che li vedeva prontissimi meno di 2 anni fa in campagna elettorale, non ha cambiato moltissimo da questo punto di vista. Siamo esattamente nel pieno di un percorso lungo. Basti pensare che se prendiamo il periodo dal 1990 al 2022, i salari sono invece aumentati in Italia dell'1% contro il 30% del dato aggregato europeo. Qualcuno potrebbe dire che siamo i soliti comunisti faziosi e che non raccontiamo che però contestualmente a tutto ciò Giorgia Meloni ha rivendicato di aver versato, diciamo così, 3 miliardi nel nostro servizio sanitario nazionale. Il dato è reale, è vero, noi ovviamente ve lo possiamo anche confermare, sottolineando che erano soldi però bloccati, finalizzati alla riduzione della lista d'attese e di fatto erano in attesa di essere destinati a questo scopo da moltissimo tempo, quindi sono stati sbloccati soldi che già avevano questa destinazione d'uso. E il dato diventa più interessante se consideriamo che contestualmente è stato però tolto il tetto per ricorrere alla sanità privata. Quindi di questi 3 miliardi aggiunti al nostro sistema sanitario, una parte verranno pappati direttamente dalla sanità privata. Supponiamo che si voglia dare un'effettiva svolta al nostro sistema sanitario per renderlo effettivo, efficiente e ovviamente essere sicuri di arrivare al pronto soccorso e di essere assistiti in un lasso di tempo ragionevole. Quanti soldi ci vorrebbero?
Mi devi dare 2 milioni di euro.
Secondo gli ultimi studi, risulterebbero mancare ancora 15 ulteriori miliardi. Quindi siamo purtroppo ben lontani dal risultato. Vi diamo un altro numero. L'Italia cresce nel 2024, secondo le stime, dello 0,2%. Se pensiamo però che la Spagna nello stesso periodo cresce dell'1,7%, la Francia dell'1%, senza scomodare ovviamente i dati degli Stati Uniti e della Cina, ci rendiamo conto che stiamo festeggiando trionfalisticamente il nulla e non siamo assolutamente tra i migliori, né d'Europa, tantomeno del mondo. Una cosa forse ancora più allarmante è che il nostro esecutivo sta scommettendo su questa crescita anche per quello che concerne la riforma del fisco, ovvero sia ha creato una riforma attesa da 50 anni che servirà ad aiutare i cittadini onesti senza dare vantaggi ai furbetti, questo viene rivendicato a sprombattuto da tutte le parti, ma che in realtà senza una debita crescita economica rischia di risultare totalmente insostenibile. E contestualmente Giorgia Meloni ci ha ricordato anche che le tasse sono brutte, quindi da una parte si fa vanto trionfalisticamente delle proprie azioni, dell'operato dell'esecutivo, ma non si disdegna mai di strizzare l'occhietto al proprio elettorato che tutto sommato le tasse non le ha mai digerite. Dunque in questo primo anno, anno e mezzo ormai di governo, gli stilemi della destra ci sono tutti e ci sono anche nella riforma fiscale. Stato minimo, insofferenza alle tasse, fare figli e figliastri tra ricchi e meno ricchi e continuare a propugnare questa retorica del buon padre di famiglia, quello stesso padre che però alla prova dei fatti fa trattamenti molto differenziati sulla base dei propri redditi e l'esempio più lampante è quello delle famose cartelle esattoriali. Lo stralcio delle cartelle è stato reso di fatto più semplice con un lasso di tempo di 5 anni, ma soprattutto i tempi in realtà per saldare i debiti accumulati con il fisco si fanno un po' più morbidi, si fanno un po' più dilatati. Quindi tra le righe il governo sta dicendo alle persone: prenditi tutto il tempo per pagare le tasse che alla fine forse nemmeno le paghi. Tutti contenti dunque, no? Potremmo pensare, le tasse in fin dei conti a chi è che facciano particolarmente piacere? Beh, resta il grosso problema di come finanziare i servizi pubblici che non funzionano, ricordiamolo, spesso e volentieri perché sono sistematicamente sottofinanziati e il personale è sistematicamente troppo poco. Cioè si lavora sotto organico nelle strutture pubbliche e quindi si danno pessimi servizi ai cittadini ed è anzi tramite un rilancio di questi servizi che forse riusciremo ad anche avere un'utenza più soddisfatta appunto dei servizi stessi che è necessario avere a cui ci si rivolge. Ma se guardiamo ad esempio la riforma ci rendiamo benissimo conto che il problema a quanto sembra è del tutto secondario. Si va verso una riduzione a 3 scaglioni in cui i più ricchi pagheranno nell'aliquota marginale, quindi eccedendo una certa soglia, un massimo del 43% di tasse. Pensiamo che nella prima repubblica gli scaglioni erano 32, quindi c'era un'attentissima diversificazione dell'ammontare delle tasse in base al proprio reddito e i ricchi nell'aliquota più alta marginale pagavano il 72% di tasse. All'epoca sì, c'erano i soldi per finanziare benissimo tutti i servizi e mettere in piedi il miglior servizio sanitario del mondo, che ricordiamolo è solo del 1978. Dunque mancheranno molti soldi e allora dove li prendiamo per finanziare i servizi? Al momento, secondo le primissime valutazioni di impatto di questa riforma, nel 2025 i soldi mancheranno. Semplicemente al momento non si sono individuati i luoghi da cui attingere per compensare questa riduzione delle tasse. Quindi stiamo facendo una scommessa tutta sulle spalle dei cittadini che vedranno probabilmente tagliati ancora i servizi. E dunque cosa facciamo? Ci aspettiamo un anno e mezzo, due? Arriviamo al 2026 per dire che tutto sommato ve l'avevamo detto, con una postilla finale, mentre il governo continua a fare vanto dei propri successi, continua anche la maretta dopo la sconfitta in Sardegna e invece la vittoria e la conferma di Marsilio in Abruzzo dell'ultima settimana. continua a imperversare il tema del terzo mandato, che per il momento è stato respinto in Parlamento, ma rende urgente la questione all'interno della Lega, dove bisogna trovare una nuova collocazione a Zaia, altrimenti Salvini teme il peggio per la propria segreteria e la leadership del partito. Vediamo cosa ne sarà degli equilibri dentro l'esecutivo Meloni.